cioè, perché qui si tratta per capire, no, se questa è una favola o è
no, no, è legittima la tua storia, legittima, no, no, semplicemente di non starci tanto,
no, no, ma io
meriterebbe di le giornate intere, fare la scuola, no?
Mi accontentavo anche di 2 minuti dopo questo, è lui che deve gestire deve gestire le stavo anche 2 minuti, dicevo sì, è rischioso, basta, io ero soddisfatto, capito cosa voglio dire, ecco, io qui leggo un brano, allora questa è una favola o una barzelletta, allora se è una favola, se invece una linea di principio, io dico ma come una linea di principio, di qua succede una cosa, i miei maestri, la mia chiesa, la chiesa che io sposo, la chiesa alla quale io vorrei servire, dalla quale mi faccio servire, mi pare che è in linea con questa cosa qui, allora io, ecco, non è né per criticare né per far politica né per accusare, è per capire a me questo brano cosa mi ha detto a me, siccome
non
mi
si
ha...
critica la tua domanda,
no no, beh, non è la...
no, 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 io ho detto che sono le 10, siccome... cioè Matteo resta
come, cioè l'argomento è talmente Matteo, aperto, è stato aperto l'argomento, talmente grande forse che hai capito,
non... sì, e poi era solo il primo punto della mia domanda, comunque lasciamo il secondo punto, lui forse non l'ha nemmeno colto, ma
si può fermare dopo,
viene fuori in un altro momento.
Non so se avevi letto un altro punto, non l'ho colto, no?
No, comunque voglio dire comunque tornerà fuori l'occasione di tirarlo fuori mille altre volte, non c'è problema.
Dalle 11 in poi.
No, ma anche voglio dire, penso che il Vangelo ne parlerà ampiamente delle scelte economiche che noi cristiani dobbiamo fare, quindi ci troveremo e sicuramente ci troveremo.
Va bene. Allora, vediamo pure ad altre cose.
Allora, comincio perché l'ho sottolineato tutto. Dunque, il discorso che abbiamo cominciato l'altra volta, cioè il fatto che è conveniente, no, comportarsi in un certo modo, eccetera, eccetera, quello l'avevamo affrontato l'altro discorso. Poi continua alla fine, sempre nello stesso pezzo, dice... Dio dice questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, che significato di questo compiaciuto.
Sì.
Poi andando avanti, questo finalmente, che mi ha colpito, ebbe fame. Cioè finalmente ebbe fame. Dopo i 40 giorni di... Ci sei?
Sì, ma non vedo il finalmente nella mia traduzione, per cui...
Ah, io ce l'ho
finito, forse finalmente alla
fine... E infine...
No, deve voler fare così.
E infine, oppure perché finalmente sembra come, non so, diciamo, la madre che sta avanti, che figlio mangio, finalmente, è uno per gli occhi, cioè se è una metafora, oppure è messo lì così, non lo so. Poi questo sta scritto che compare... No? Come un ritmo, con un ritmo costante. Poi cosa c'era? Quando parla praticamente, no, di queste tentazioni che il diavolo praticamente rivolge a Gesù, no? E con il sì, capitolo 4, con le varie volte, nelle varie volte ci sono state tutte
le cose.
Quando poi
c'è che finalmente
gettati, no? E anche qui risponde che praticamente
Laura, a te bisogna cambiare la
Bibbia alla fine,
è una giornata,
ma non è un problema, dai,
aspetta, dai, alla fine del 2.
Ascoltiamo. Dicevi allora la frase?
Poi dicevo qui, no? Praticamente quando lui gli fa la seconda provocazione, no? Dice che verranno poi i
angeli.
E lui praticamente anche in questo contesto non gli risponde che non ha bisogno di questo lavoro.
No, dice non tentare il Signore Dio tuo.
Poi davvero. Alla fine però conclude che questi angeli si avvicinarono e lo servirono, che può sembrare in contrasto con quello che sta sopra.
Con questo sopra, cioè, e i tuoi angeli darà ordine.
Darà ordine, non so di come mettere questo, perché è la Bibbia che in effetti costa delle lire. Ma che hanno del
Pentarnosso? La parolina.
Dell'Amberto. Poi, qui si torna al discorso della luce, che era un discorso che avevamo sentito anche un pochino negli altri evangelisti, secondo quello che ho io.
San Giovanni.
No? Hanno visto sta gran luce, che parlava.
Sì.
Che era?
Era la teologia della luce, San Giovanni.
E una luce per essi è spuntata. Da quel momento Gesù comincia a predicare, pentitevi, che sto pentito, comincia il suo discorso così. E poi venite da me.
Sei andata fuori confine, fino all'11 bisognava leggere.
Io le più
fino all'11.
Io le guardo quanto capisco. Scusa, questi uomini che mi sembra un pochino ripetere il discorso che si era fatto l'anno scorso con Giovanni. Questi uomini che, vista sta luce praticamente, no, cominciano a seguirlo, e dietro la frase farò pescatori di uomini,
immagino
cominciano a seguirlo.
Ma lei si riferisce al capitolo quarto?
Io il capitolo quarto,
sì, però bisogna
parlare
della luce. Già lei fino
all'undici. Sì, c'è una citazione di Isaia che dice: il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce,
sì.
Quelli che dormivano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata.
Ma adesso qui ti raccapezzi tu a tutte le risposte.
Sì, adesso io seguo il testo.
Ma
perché,
sono vicino a posto,
perché seguono il testo. Qui ci riferiamo dunque al capitolo terzo, versetto 17. Cioè la scena è quella del cosiddetto battesimo di Gesù nel Giordano da parte di Giovanni il Battezzatore, che vuol dire in altri termini la appartenenza di Gesù al movimento spirituale di questo Giovanni chiamato il Battezzatore, appunto perché aveva la caratteristica, no, di chiedere questo gesto di conversione pubblica, la pubblica confessione dei propri peccati, pubblica, notate bene, seguita da un gesto di separazione netta dal passato, no? Cioè di voltare pagina. Il gesto di voltare pagina era appunto il cosiddetto battesimo, parola greca di origine che significa l'immersione nell'acqua. Immersione nell'acqua, molto simile alla sepoltura. Immersione nell'acqua che permetteva il passaggio da una sponda all'altra, tutta quindi un gesto con tutta una serie di suggerimenti che in soldoni in nocciolo significano appunto un confine, mettere una pietra sul passato e aprire un'altra stagione della propria vita. Il battesimo come gesto, almeno nel modo come veniva predicato e richiesto, notate bene, da Giovanni il Battezzatore, aveva precisamente il senso di essere la sigla, il segno di un itinerario o di una decisione di cambiamento di vita, che cominciava con la pubblica confessione dei propri peccati. Era un gesto tutt'altro che semplice da farsi. Provate a pensarlo per noi e poi vedrete, soprattutto noi che la confessione ormai l'abbiamo persa di moda anche in segreto, può capire se la dovessimo fare in pubblico. Ora, all'interno di questa cornice, che significa appunto l'entrata anche di Gesù nel movimento di Giovanni il Battezzatore, e quindi, questo cosa vuol dire in altri termini, il consentire da parte del cristianesimo a questa prassi battesimale, tant'è vero che poi anche per il cristianesimo il battesimo sarebbe diventato sacramento, no? Sarebbe diventato uno di questi sigilli caratteristici della conversione. Quindi da una parte l'entrata di Gesù in questo movimento, da quell'altra il consentire da parte del cristianesimo al significato del battesimo inteso in questa maniera e al movimento spirituale di Giovanni il Battezzatore come appello ad un cambiamento di vita radicale. Questo evidentemente viene acquisito dal cristianesimo come delle cose proprie, mutuate, prese dal movimento spirituale di Giovanni. Questo è il motivo per cui si trova nei nostri Vangeli il battesimo di Gesù. Tra all'interno di questa cornice del battesimo di Gesù, appunto come sigillo nel movimento spirituale di Giovanni di una svolta nella vita, di un chiudere un'epoca per aprirne un'altra, all'interno di questa cornice viene riferito l'inizio, l'entrata di Gesù nella sua missione o nella sua vocazione, come se attraverso la sua adesione all'appello, al movimento di Giovanni il Battezzatore, Gesù abbia maturato la sua decisione di mettersi per la strada che poi nel seguito del Vangelo si vede. Quasi che, insomma, nella cornice del battesimo venga inserita la entrata di Gesù nella sua vocazione e nella sua missione. Proprio perché viene sentito e riferito così l'episodio del contatto fra Gesù e Giovanni il Battezzatore presso il Giordano, proprio per questo i Vangeli ci riferiscono la frase di Isaia 42:1: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, che è una citazione del profeta Isaia, e precisamente di un capitolo del profeta Isaia dove si parla, si presenta la vocazione del profeta, dove si presenta, per così dire, il manifesto programmatico della vocazione del profeta, presentato quindi dal libro di Isaia come una persona scelta da Dio per un compito da affidargli, il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, la seconda parte della frase, che significa appunto una persona della quale ci si fida o alla quale ci si affida, alla quale si affida un compito per conto proprio. Qui figlio sta per servo, ministro o incaricato, al quale si affida un proprio improprio, un compito da gestire, una missione da compiere. Questa frase viene assunta dal libro del profeta Isaia qui per indicare precisamente quello che stavamo dicendo prima: il maturare, lo scadere per Gesù dell'ora, così dire, della sua entrata in funzione, della sua entrata in azione. Come, in quale quadro, in quale veste, entrata in azione? Nello stesso quadro, nella stessa veste, nella stessa cornice dei profeti, gli uomini di Dio della Bibbia, con un compito profetico. E perciò che si fa? Si prende una frase del libro di Isaia e la si usa, tra virgolette, per Gesù. Non vi sembri strano che il termine figlio venga usato con questa accezione un po' diversa dal nostro linguaggio, perché sia il profeta Isaia, sia l'evangelista Matteo, sia Gesù stesso hanno come retroterra culturale non l'italiano, ma un'altra lingua e un'altra mentalità nella quale il termine figlio viene usato con significati non solo col nostro significato abituale, ma con significati anche molto più vasti di quello che è il nostro significato abituale, no? Quando noi diciamo figlio teniamo solo una cosa, quando si diceva figli nel linguaggio biblico e anche ai tempi di Gesù si intendevano dei significati, non solo questo, ma tanti altri, e questo per via della struttura della lingua. Segue al brano del cosiddetto battesimo, che poi per quanto riguarda Gesù, sull'essere battezzato c'è solo una parola, tutte le altre si occupano appunto di questa presentazione di Gesù come figura profetica, della sua entrata nella sua missione come missione profetica. Subito dopo viene il brano che noi chiamiamo solitamente delle tentazioni, 4:1-11, capitolo 4, versetti 1-11. Anche questo brano, come quello del battesimo di Gesù, svolge la stessa funzione, quella cioè di fare una presentazione sintetica, come dire, programmatica, di quello che sarebbe stato poi lo spirito, la spiritualità che guidava Gesù nel suo modo di agire e nel suo modo di parlare, che poi successivamente si incomincerà a descrivere. E cioè dal capitolo 4, versetto 17, per l'esattezza, si incomincia a descrivere l'entrata in azione di Gesù stesso. Da allora Gesù cominciò a predicare. Quindi il capitolo 4, versetto 1-11, costituisce, come il battesimo, l'episodio precedente, costituisce la presentazione della vocazione, dello stile di vita, della spiritualità di Gesù. La tentazione come narrazione è redatta come una specie di scontro tra due, come una specie di duello tra due protagonisti, un duello che si svolge in tre riprese. Questo è il quadro o la cornice. Dentro questa cornice che cosa c'è? dentro questo modo di raccontare le cose in questa maniera, cosa c'è? Ecco cosa c'è. Lo spirito a cui Gesù ispira poi tutto il suo modo di agire e di parlare.
Le tentazioni, ad esempio, no? Qui ad esempio parla le pietre che diventano pani, l'esaltazione del sé, cioè è un po' l'intercalarsi in quello che è lo spirito della mente umana, cioè noi fin da quando nasciamo, diciamo, inconsciamente, a parte il mangiare, abbiamo questi bisogni, cioè anche di manifestarci agli altri come vincitori.
Ma la tentazione riguarda non tanto i bisogni della esistenza umana in quanto tale, la tentazione riguarda delle scelte di fondo, delle opzioni fondamentali, riguarda non tanto i bisogni quanto le scelte. E le scelte tipo fondamentali, quelle che comandano tutte le altre, si chiamano le opzioni di fondo della vita. Ecco, qui ci si occupa delle opzioni di fondo della vita di Gesù. Questo è il succo di tutto il racconto, ed è per questo motivo che compare continuamente il ritornello che tu notavi: sta scritto, sta scritto, sta scritto, nella risposta di Gesù. Perché? Che cos'è che si vuol dire? Che caratteristica della spiritualità di Gesù è una spiritualità biblica che attinge dalla Bibbia l'ispirazione per la propria vita, che dalla Bibbia si fa guidare, che alla Bibbia attinge la propria bussola, la bussola di vita. Una affermazione di questo genere è il denominatore comune di quel sta scritto, sta scritto, sta scritto. Perché Gesù replica continuamente in questo modo? Perché si vuol dire l'ispirazione di fondo della sua vita egli la prende dalla Bibbia.
Ma lo sta scritto, lo dice anche il demonio.
Ma apposta, lo dice precisamente come risposta ad una proposta. Oh, tu dici, lo dice anche il demonio, non al demonio, no, lo dice anche il demonio, precisamente perché, vista la risposta in questi termini, l'avversario, visto che qui viene descritto una forma di duello, visto che l'altro risponde in questo modo, cerca di prenderlo, come si dice noi in castagna, proprio sul suo terreno. È una strategia di lotta che viene rappresentata in questa maniera. Però, di nuovo, nell'usare questa strategia si vede benissimo che il suo modo di citare la Bibbia dell'avversario non è per sottomettersi alle sue ispirazioni, ma è un usarla per il proprio successo, che è esattamente l'opposto dell'obbedienza. La citazione "sta scritto ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo" viene introdotta per appoggiare la proposta "gettati giù", cioè fa vedere chi sei. Cioè, cerca una manifestazione eclatante, cerca il successo, perché sta scritto che Dio darà successo a quelli che sono i suoi angeli. Cioè, la parola angelo in italiano significa una certa cosa ormai, ma significa nient'altro che postino, collaboratore, messaggero, ministro.
sta scritto che Dio ai suoi ministri, ai suoi collaboratori, dà appoggio. Quindi te sei il figlio di Dio, come si era detto prima, questo è il figlio mio prediletto, no? Te vuoi essere un uomo di Dio, e allora dimostralo con una, con un exploit, diremmo noi oggi, cioè con un gesto che attiri, eclatante, che attiri il successo, che ti dia fama. Lo dice anche la Bibbia che bisogna far così, dice l'avversario. Risponde Gesù: momento, sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Cioè, la replica vuol dire, un momento, te non stai ascoltando la scrittura, la stai usando per i tuoi scopi. E allora c'è un'altra frase, viene ritracciata da Gesù, un'altra frase biblica, nella quale si dice precisamente: non usare Dio per i tuoi scopi. Perché? Non tentare il Signore Dio tuo. Il verbo tentare nella Bibbia significa mettere alla prova, intendendo per mettere alla prova per mettere alla prova sbagliato. Cioè, in questo caso, dalla proposta che era stata fatta prima dall'avversario, si capisce bene che tentare il Signore Dio tuo vuol dire non usarlo, non adoperarlo per i tuoi scopi, che, visto che siamo entrati nella seconda delle provocazioni, costruite con uno schema di tre, abbiamo detto, visto che siamo entrati nella seconda con questa osservazione, che cos'è questa seconda provocazione che viene fatta a Gesù? È la proposta di una religiosità nella quale Dio è al servizio del proprio successo. Dio è al servizio del proprio io, cioè di una religiosità falsa, che non è un'adorazione di Dio, ma è un uso di Dio per i propri scopi. Ma apparentemente è la proposta di un gesto eclatante, ma non è tanto suggerito perché gli altri credano, ma se sei il figlio di Dio, cioè per l'affermazione di sé, che è esattamente il contrario della adorazione di Dio. Ora, questa è una tentazione della religiosità tutt'altro che rara. Il Vangelo qui vuol dire che Gesù aveva davanti a sé questa possibilità di fare l'uomo di Dio in questo senso, cioè di fare della religiosità uno strumento per la propria affermazione, ed egli la rifiuta. Ora, questo lo si dice di Gesù per dire che tipo di religiosità egli rappresenta, non questa. Che tipo di educazione religiosa egli è venuto a portare, non questa, esattamente il contrario di questa, cioè non l'utilizzo della religiosità per i propri scopi. Questo perché da sempre, non da oggi, ma da sempre, uno dei grandi rischi della religiosità è precisamente che dentro vi si nasconda la più sofisticata, la più elegante forma di egocentrismo, che è esattamente il contrario della
della religiosità, perché invece di essere l'affermazione di Dio è l'affermazione dell'io, esattamente l'opposto. Ora, questa cosa è tutt'altro che rara, ripeto, da sempre, da secoli, da che mondo è mondo, la religiosità è esposta a questo rischio. E siccome le cose peggiori sono sempre quelle più frequenti, purtroppo, e anche il degrado più frequente della religiosità. Guardiamoci dentro e guardiamoci attorno, non faremo fatica a riconoscerlo nella nostra stessa esperienza. Quando si cerca Dio solamente in certe circostanze, che significa? Se non questo. Quando si usa la religiosità per una certa figura da fare in mezzo agli altri, quando cioè si cerca di essere i primi in umiltà, come si dice con una barzelletta, non si cerca l'umiltà ma la superbia. Quando si cerca l'essere più bravi, sia pure nella religiosità, non si cerca Dio, si cerca sé. E quante volte la preghiera, che è la manifestazione più normale o abituale della, o dovrebbe essere, della religiosità, è concepita e praticata come uno strumento per ottenere dei vantaggi o dei risultati, invece che come uno strumento per convertirsi alla logica di Dio e alla sua supremazia. Quante volte, cioè, invece che una preghiera che dice sia fatta la tua volontà, si pratica e si vive una preghiera che dice sia fatta la mia volontà, cioè fai in modo che avvenga quel che io penso che sia bene. Questo che cos'è se non usare Dio per i propri scopi? Questo che cos'è se non esattamente l'opposto della religiosità, cioè la trasformazione grottesca della religiosità in una forma grottesca di egocentrismo. Questo a livello individuale, ma questo anche a livello comunitario, istituzionale. Tutte le iniziative con cui la Chiesa cerca l'affermazione di sé nel mondo sono religiosità autentica. Sono tutte domande che hanno a che fare con questa faccenda. Una delle provocazioni esemplari, esemplificatrici, no? Per fare degli esempi, di quello che Gesù non ha voluto essere, di quello che Gesù rifiuta come propria ispirazione di fondo della vita, della sua vita. Ce ne sono tre di queste proposte nel racconto. Della risposta abbiamo già detto, no? In tutti e tre i casi è presa dall'ispirazione biblica, quindi la Bibbia viene considerata bussola, eccetera. Una spiritualità biblica è una spiritualità cristiana, una spiritualità cristiana non può che essere biblica, in altri termini sta scritto qui. Il che vuol dire che
senza essere capaci di attingere dalla Bibbia l'ispirazione per la vita significa che non si è ancora sulla lunghezza d'onda di Gesù. In soldoni. Ma sulle proposte, la seconda era questa, l'usare la scrittura anche, per esempio, per i propri scopi. Quante volte la scrittura viene usata per i propri scopi? Da parte dei credenti, cosiddetti credenti. La prima è invece la proposta, come vedete, della preoccupazione economica, il pane, della preoccupazione economica come centro, baricentro, centro di interesse della proposta di Gesù. Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane, cioè tu hai detto di essere l'uomo di Dio mandato da lui, no? Come si era detto prima. Allora fallo così il figlio di Dio, cioè di che questi sassi diventino pane, cioè dedica la tua attività, la tua parola a risolvere i problemi economici della gente. Dedicati o mettiti al servizio dei bisogni economici della gente. Che vuol dire in pratica che cosa? Il primato dell'economia. E sapete quanto questo sia un'opzione fondamentale della vita delle persone. Guardiamoci dentro, guardiamoci attorno e voi vedrete se la preoccupazione economica non è un'opzione fondamentale, cioè una di quelle scelte di fondo che reggono tutte le altre, che impostano la vita. Questa è la proposta fatta a Gesù ed egli di nuovo la rifiuta. Notate bene, non rifiuta che ci sia anche il problema economico, rifiuta il primato. La risposta, infatti, presa dalla Bibbia, di nuovo, è esplicita. Non di solo pane vive l'uomo. Cioè, non c'è solo l'economico di cui l'uomo ha bisogno per vivere. Per vivere l'uomo ha bisogno di un altro nutrimento che non si compra, non si produce, non si vende e che viene da Dio e solo da Dio. Come dire, io non mi dedico a risolvere i problemi economici della gente, perché ritengo che ci siano problemi più importanti di questi. Mi dedico a quello che la Bibbia dice che è più importante dell'economico, e cioè la ricerca di Dio e della sua parola, quindi dei suoi suggerimenti per la nostra vita, di quello che lui ha da dare e da dire. Perché la nostra vita ha più bisogno di questo che non. Questo deve avere il primato. Questo è ciò a cui io mi dedicherò.
Certo, però, di nuovo. A livello materiale, voglio dire, qui è posta tra l'altro proprio a puntino, perché una persona che ha digiunato 40 giorni, la prima cosa che gli chiede è ciò, vuoi mangiare? Cioè, anche nella vita nostra, voglio dire, a volte è difficile, voglio dire, ecco, perché ti capita che ti trovi anche in difficoltà economiche, se ti arrivano e ti dice, oh, fai questo magari.
Il discorso anche di non di solo fare di dare all'uomo, c'è il discorso che ci deve essere, c'è l'economico in poche parole.
Non viene escluso,
non viene escluso.
Dice che però non c'è solo,
non c'è soltanto quello,
quindi non
qualcos'altro per cui
mettendo il qualcos'altro a obiettivo, a scopo della propria vita, si ribalta il primato dell'economico con un altro primato che è quello della ricerca, del nutrimento della vita umana, della parola che viene da Dio, che evidentemente viene considerata come nutrimento perché viene messa in parallelo con il pane, quindi viene considerata necessaria come il pane e più del pane, importante come l'economico e più dell'economico.
Bisognerebbe farne sapere poi tanto se c'è bene.
Bisognerebbe comunque prima di tutto convertirci noi a questa logica, perché chiaramente allora probabilmente anche quelli che vengono incaricati di fare i nostri rappresentanti sarebbero forse delle persone diverse, o perlomeno, no? Perlomeno bisognerebbe vigilare perché se si chiamano rappresentanti rappresentino delle persone che non ritengono l'economico il primo problema, a parte che lì nel caso delle tangenti non si tratta neanche dell'economico, lì si tratta del, come si dice, del latrocinio, che è un'altra cosa ancora, insomma. L'importante è passare da questa provocazione fatta a Gesù e che Gesù rifiuta, passare dal Cristo ai cristiani, perché il Vangelo di Matteo non è stato scritto per Gesù ma per la comunità cristiana, per coloro che dicono di credere nel Vangelo, no? E quindi a noi, dalla provocazione fatta a Gesù, dalla tentazione fatta a Gesù, il discorso si sposta sulla comunità cristiana e quindi sui discepoli di Gesù, perché da Gesù imparino qual è la direzione fondamentale per cui investire la propria vita o su cui investire il proprio comportamento, il proprio tempo e le proprie energie. Credere che le persone hanno bisogno più del pane, o perlomeno quanto il pane, di parola di Dio come nutrimento, questo significa credere in Gesù. Questo significa seguire la sua via. A crederci non tanto e non solo perché se ne è convinti, a crederci nel senso di operare come lui perché gli uomini, le persone, a cominciare da noi, abbiano questo nutrimento, abbiano questa risposta al bisogno più fondamentale che esiste nella persona umana. Ora, anche questo è tutt'altro che frequente, tutt'altro che comune, tutt'altro che acquisito nelle comunità cristiane, nelle persone che dicono di essere cristiani, cominciando da noi. Adesso non guardiamo solo agli apostoli prima della morte di Gesù, guardiamo agli apostoli dopo. Ma è quello Spirito Santo è deposto nei nostri cuori dal giorno del battesimo, è invecchiato. un gran bel po'. Il problema è che fine ha fatto. Ma non è che ci manca, non è che ci manca la stessa energia divina che guidava Gesù, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, cioè questo tipo di spinta e di orientamento, di bussola, di orientamento di fondo della via, è questo tipo di spinta qua. Ora, credere che davvero le persone, per esempio i figli, per fare un'attualizzazione, i figli abbiano bisogno più di ogni altra cosa di imparare a conoscere e ad amare Dio. Confrontatevi con questa attualizzazione e voi vedrete dove siamo. Confrontate con questa attualizzazione la prassi delle famiglie che si dicono cristiane. E voi vedrete quale grande appello di conversione noi abbiamo da qui, di quanti. E così via. Le attualizzazioni, quella dei figli per dirne uno, quella che forse è più portata di mano, ma come per i figli l'attualizzazione si può fare per la coppia, si può fare. Poi la terza provocazione che viene fatta è nel versetto 8 e 9. Allora, l'avversario, il provocatore, lo porta Gesù su di un monte altissimo, gli mostra tutti i regni del mondo con la loro gloria. Allora, i regni del mondo con la loro gloria notate bene, significa precisamente la gloria, significa precisamente la potenza, la ricchezza. I regni significa la carriera di ogni tipo, compreso quella politica, ma anche quella culturale, quella economica. Il regno, cioè tutto ciò che porta a una posizione di dominio. Ora, si dice di queste cose come provocazione, che tutte queste cose, tutte queste aspirazioni, queste dimensioni della vita, io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Come dire che per arrivare a questi obiettivi bisogna adorare lui, non Dio. Come dire che per arrivare ad obiettivi di dominio, per raggiungere posizioni di potenza, bisogna adorare il maligno, bisogna piegarsi a lui. Tutto questo io ti darò se prostrandoti mi adorerai. È chiaro come... più chiaro di così si muore. Sentite che razza di frase, da sola contiene un'intera lettura del mondo, e la replica di Gesù è di nuovo biblica, prendendo la Bibbia. Vattene Satana, cioè adesso basta. Come dire che questa è la provocazione suprema, la più sfacciata e la più eclatante che gli viene fatta. Adesso basta, questo è il colmo. La reazione di Gesù, sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo a lui solo ti piegherai, che come vedete il ribaltamento diametrale ancora una volta della proposta fatta, il ribaltamento diametrale cioè di che cosa? Della ricerca o dell'investire la vita per la ricerca di una posizione di affermazione, di dominio, di qualunque tipo sia, a qualunque livello. Perché investire in questa direzione significa adorare Satana. E quindi essere agli antipodi, all'opposto della adorazione di Dio. Come vedete, qui l'attualizzazione politica di questa frase è in primissimo piano. Ma non si tratta solo dell'attualizzazione politica, di nuovo anche qui l'attualizzazione personale, professionale e via di questo passo. L'affermazione di sé, la ricerca di una posizione di dominio, il regno, che è in antitesi con quello che sarà poi lo slogan della predicazione di Gesù nel versetto 17, il regno di Dio.
Ma fino a un certo punto, perché il discorso è questo, cioè il discorso è già di questo dominio che dici tu, se uno il dominio lo mette a fin di bene, cioè in poche parole, qualcuno può aspirare a migliorare, a comandare, che tanto chi comanda ci deve essere, ma questo che comanda lo fa a fin di bene, oltre che per sempre per il corpo.
Cosa vuol dire a fin di bene?
A fin di bene, che non ci guadagna molto lui, in poche parole.
Cosa vuol dire?
Ecco, è per servizio proprio.
Che vuol dire allora non il regno?
Ma non il regno.
Vuol dire l'antiregno, esattamente l'opposto, quello che dice Gesù. Perché se il regno è di Dio, se a lui solo si rende culto, vuol dire che anche nel governo, nell'attività di governo, non si ricerca la affermazione di sé, ma di Dio. Ma questo è esattamente l'opposto del regno, non è regnare.
Non è che c'entra il regno, cerca il discorso di comandare, cioè di dirigere, tanto per dire, per essere un po' più chiaro, dirigere una cosa a fin di bene, probabilmente perché magari altre persone, un può essere anche più intelligente, tanto per dire,
il
problema è questo,
uno ha quella capacità di dirigere, uno ha la bella voce, la capacità di cantare, per questo si mette in mostra davanti agli altri perché canta bene, anzi secondo me sarebbe proprio impiccato in quel caso, se non mostrasse, facesse fruttare i suoi talenti.
Ma può mettersi in mostra, mettiamolo dicendo nel senso qua che diciamo noi, che però
nel senso che diciamo noi,
prendi De Gasperi,
prendiamo i martiri
perché lo conosciamo tutti,
ma prendi semplicemente la figura del sacerdote in una parrocchia, il sacerdote dirige, ordina in senso lato, comanda, e non lo fa per servire
tutti quanti. Non si può fare tutte le erbe un fatto di Don Agostino,
qui si cerca di capire la parola di Gesù, che fino a prova contraria è la parola suprema se si vuole essere suoi discepoli, no? E la parola di Gesù è che lui non ha voluto, anzi ha rifiutato di investire la sua vita per la ricerca del regno o di un regno, di una posizione di potenza da parte sua, ma chiaramente qui per potenza, che è messo in antitesi con l'adorazione di Dio, non si intende certamente la ricerca di una posizione di dirigenza o di amministrazione. Questo non va confuso, perché è chiaro che una posizione di dirigenza
o di amministrazione a sua volta può essere gestita o in modo egocentrico o in modo teocentrico o religiosamente normato, cioè sotto il regno di Dio, per la volontà di Dio, più che dire semplicemente per il bene, perché la parola bene dal punto di vista cristiano va precisata come la precisa Gesù, se si vuole seguire lui, altrimenti è una parola ambigua, perché se lasciamo solo la parola bene, che cosa è il bene? Perché anche chi fa del governo una gestione di carattere egocentrico potrebbe sostenere di farlo per il bene, intendendo per bene però quello che interessa voi o comunque la sua visuale di bene. Se si ritiene bene, ad esempio, che il popolo non partecipi alla gestione del potere, chiaramente si concepirà una gestione dell'amministrazione di tipo autocratico e non democratico, per esempio. Cioè il termine bene dopo poi a sua volta va precisato, quindi è meglio usare il vocabolario, le parole che Gesù stesso usa, e cioè il regno di Dio, invece che il regno, e quindi la sovranità, l'affermazione, la potenza, la volontà di potenza, la ricerca di affermazione da parte degli uomini. La qualcosa, e cioè la ricerca di affermazione di sé, implica sempre l'adorazione del maligno, cioè implica sempre il peccato. Implica sempre sottostare alla logica, alle regole contrarie e opposte a quelle di Gesù. Quindi per regno va inteso il polo opposto del regno di Dio, da questa frase, così come chiaramente si svolge il discorso.
Ma Gesù, quando è stato in questa terra, non aveva anche lui, diciamo, un piccolo regno, non era a un certo punto un piccolo capo, diciamo, perché aveva i suoi figuati, aveva, insomma, era, insegnava la parola di Dio, sì. Bene, tutto questo sì. Che ha detto, però ha fatto capire anche che ci vuole anche una persona al di sopra, lui aveva i suoi buoni motivi, quei, sì. Le cose insegnate, però era anche lui un capo, diciamo, sì. Adorato e seguito da moltissima gente.
Sì.
Io credo che a un certo punto anche noi, quando noi facciamo una qualsiasi cosa, però secondo noi, quando dal nostro punto di vista, va bene anche cercando magari quello che la Chiesa ci insegna, quello che il Vangelo ci insegna, di fare del nostro meglio, di dare il nostro, tutto quello che possiamo nel nostro meglio, e se dietro di noi si raduna, diciamo, un gruppo che ci avvalla, che insomma, ci sta dietro, ci sta vicino, acconsente a quello che noi, sono le nostre idee, non è un pochino anche la stessa cosa?
Di nuovo qui si sta confondendo regno con funzione direttiva. Funzione direttiva è una cosa che può essere gestita secondo Gesù, secondo il primato dell'adorazione di Dio, oppure può essere gestita secondo il primato dell'adorazione di sé. Quindi da non confondere il regno di Dio, il regno di questo mondo, con la funzione direttiva. Si capisce che a questo mondo esistono anche le funzioni direttive. Quello che qui si colpisce però non è che non debbano più esistere allora, perché sono diaboliche come tali, tutte le funzioni direttive. Quello che qui viene colpito è
che le funzioni direttive diventano lo strumento dell'affermazione di sé. Questo è diabolico. E qui ciò che a Gesù viene proposto, perché chiaramente egli si proponeva, entrando in azione, di diventare un leader nel senso di un educatore religioso, una guida di persone, però gli si propone di gestire questa sua vocazione in termini di volontà di potenza, di affermazione di sé, per il proprio tornaconto e per il proprio successo personale. Gesù smaschera questa proposta come diabolica, antitetica all'adorazione di Dio, e dice: no, questo è il colmo, questo è esattamente l'opposto di ciò che io voglio essere, cioè obbediente alla parola che dice: adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi culto, cioè Lui solo merita di essere adorato, di essere messo al primo posto, invece che la ricerca dell'affermazione della potenza, della gloria, del successo o di ciò che col successo si aggrega, e cioè la potenza di ogni tipo, compresa quella della ricchezza o dell'onore o quello che è, insomma. La ricerca di sé nella funzione direttiva è idolatria, è diabolica. Quando invece ci si mette per una strada anche di questo tipo, che sia quella di funzione direttiva, la norma che Gesù prende per sé e che insegna a noi è che mai e poi mai se ne approfitti per l'affermazione di sé, per il proprio successo, per il proprio tornaconto, per la propria affermazione, ma la si usi sempre e comunque per il regno di Dio.
A che fare con quel fatto del Vangelo, dice: il peccato non è quello fuori di voi, è quello che è dentro di voi, è quello che è dentro l'uomo che contamina, come la pastoria lì. No, dice, come dire, è lo spirito, poi è il modo come ti poni di fronte alle cose, il nocciolo della questione. Non è tanto che tu sia un principe, un regnante, un direttore o cos'altro, è come lo fai, è quello che è dentro di te.
Quindi voglio dire semplicemente la differenza tra il maligno e colui che segue la legge di Dio. È semplicemente il maligno non ha il dono della fede e l'altro lo ha, no. E l'altro agisce per se stesso.
Che cos'è il dono della fede?
Il dono della fede è un sentire che quello che si prova e quello che e le azioni che si fanno quando si pensa, però non sempre, sono per una, non sono per sé. Ecco, questa è la fede per me. Cioè,
se intendiamo,
mi fanno felice anche se non sono per me, anche se non mi beneficano.
Sì, questo allora, se lo vogliamo chiamare fede, chiamiamolo fede, ma è...
No, per dire quello che diceva lei, dire da dentro di noi, no? Dipendentemente da quale attività.
Da dentro di noi vuol dire l'opzione fondamentale, come la chiamavamo prima. Questa pagina si svolge tutta sulle opzioni fondamentali, cioè su quegli orientamenti di fondo che si danno alla vita, da cui dipendono tutte le altre scelte che si fanno. Questo è ciò che sta dentro.
Ma quello che volevo chiedere è questo: secondo lei queste sono scelte autonome, personali, libere, che dipendono da ognuno di noi, oppure dipende dal fatto di essere stati chiamati, quindi di avere la fede, di aver avuto proprio questo regalo qui, il nostro comportamento, e poi come verremo giudicati per questo comportamento, non so spiegarmi, oppure siamo proprio noi liberi che È come se noi sembrerebbe che noi possiamo scegliere la via del bene e del male. Questo non lo credo. O noi abbiamo la grazia, e allora certo faremo sbagli, ma tanto è una strada in discesa, almeno la vedo così. Proprio già ho avuto il massimo, non posso altro che andare migliorando, anche se farò degli altri errori. Oppure lei sembra che questo passo del Vangelo voglia dire io uomo sono all'origine di tutto e devo scegliere all'origine, all'inizio, il male e il bene. Allora seguire la legge coscientemente, questo chiedo. Oppure non seguirla. Secondo me noi scegliamo liberamente.
La rivelazione
non c'è la volta precedente,
la rivelazione biblica è decisamente da una parte, e cioè dalla parte della libertà, non solo il Vangelo, anche tutti i passi e i libri precedenti della Bibbia sono decisamente dalla parte della libertà e quindi della responsabilità totale dell'uomo davanti alle sue scelte. E quindi non ci sono dubbi su come rispondere a questa domanda dal punto di vista della rivelazione biblica, ma anche dal punto di vista dell'esperienza umana e della riflessione sull'esperienza umana. Credo che non ci siano dubbi che non si può assolutamente evitare di riconoscere alla persona come tale l'onere e l'onore di scegliere, e di scegliere anche nel senso più radicale del termine. Se non si avesse questa possibilità, credo che non si sarebbe più neanche persona. No, ma che la fede poi quanto tale in qualche modo faciliti l'orientamento di fondo della vita, anche questo è tutto da dimostrare, perché la fede non è una cosa acquisita una volta per sempre, ma che si acquisisce attraverso le scelte che si fanno.
Sì, ma è una luce, una voce che c'è sempre, come diceva Lello, la si riceve quando il momento in cui la si accetta, può essere a qualsiasi età, ma voglio dire, non lo so,
ma accettata non è mai,
no, se non in un momento di distrazione, di egoismo, sì, ma se uno si, no, Augusto, si ritira con se stesso e pensa, se ha la fede, dubito che abbia un comportamento verso il maligno, io dubito.
Ma non può non averlo la possibilità di farlo, altrimenti non può non avere la possibilità di farlo.
Sì.
Cioè, la fede non è qualcosa di acquisito una volta per sempre, dove non è più in gioco la libertà. Anzi, la fede a sua volta è una scelta, ma è una scelta che, come tutte le scelte, non è mai fatta una volta per sempre, è continuamente da rifare. Questo anche a livello di esperienza. Ad ogni modo, la stessa seconda provocazione che abbiamo letto qui dice chiaramente che il peccato si insinua anche nella religiosità. Chiaro di così? Cioè, c'è anche una fede, o una sedicente fede, che non è fede, e che invece è legata a doppio filo con il maligno. È strano che abbiamo queste reazioni quando... come se il cristianesimo dovesse essere o fosse qualcosa di facile. Questo è... E questa è la cosa brutta. Se per caso ci si è fatta l'idea che il cristianesimo sia qualcosa, cioè, questo è il sintomo che mi fa paura, cioè che il nostro modo di concepire il cristianesimo convenzionale, tradizionale, nei nostri paesi, che ritengono di essere cattolici dalla punta dei piedi alla punta dei capelli sia in realtà il più grande ostacolo per la conversione a Gesù. Perché più si pensa che il cristianesimo sia una cosa acquisita e non da acquisire, una cosa addirittura a poco prezzo e non a molto prezzo, nella misura in cui questo ci guida, chiaramente noi non ci convertiremo mai. Oh, in questo senso è sintomatica la reazione, no? Non è la prima volta che la sento stasera, io ormai da un pezzo che quando parliamo di Gesù mi sento di ah, ma allora insomma così è troppo difficile. Che sintomo è questo? Mi domando sempre e cerco di aiutare la gente a riflettere, ma come mai si reagisce così? Da dove si viene? Da che posizione si fa questa obiezione? Perché se si fa questa obiezione all'insegnamento di Gesù significa che si viene da una posizione in cui lo si considerava qualcosa di molto normale, cioè capite? In questo senso è sintomatico. Ora noi bisogna che ci rendiamo conto che effettivamente la nostra fede, per usare la parola, o la nostra professione di fede cristiana è convenzionale e non si fa apposta, lo è per la posizione in cui noi ci siamo venuti a trovare, e cioè in una posizione storica di cattolicesimo affermato, di cristianesimo invecchiato, diventato una specie di patrimonio, eredità, un po' come essere italiani, un po' come essere italiani, ancora essere, cioè il certificato di nascita, il certificato di battesimo nella stragrande maggioranza della nostra popolazione si ricoprono. Guardate che è sintomatico questo fatto, eh? Io non voglio che cambi per spirito distruttivo, ma dico che è sintomatico, così come è sintomatica la universale sacramentalizzazione del popolo italiano, battesimo, cresima, prima comunione, matrimonio in chiesa, a fronte di una situazione di vita delle persone che non solo non conosce che cos'è il cristianesimo, soprattutto gli adulti, cioè il nerpo della popolazione, ma che è influenzata pesantemente e bombardata quotidianamente da proposte di vita che sono anticristiane. Esempi qui ce ne sarebbero a bitte. Il matrimonio in chiesa, per esempio, celebrato nello stesso modo con cui si celebrerebbe un matrimonio qualunque, cioè non per motivi di fede, per esempio, con delle folli spese. Un esempio. Questa cosa fa a pugni direttamente con l'insegnamento di Gesù. Tuttavia, quel che è gravissimo è che questa cosa che fa a pugni con l'insegnamento di Gesù porta l'etichetta cristiana. Questo è qualcosa di scandaloso. Non si può usare un'altra parola. Ed è solo uno degli esempi, ed è solo uno degli esempi, perché noi parroci, no, dal punto di vista pastorale potremmo fare 10.000 di questi esempi, non uno, 10.000, e non solo per i sacramenti, ma per tutto il resto, no? Per tutto il resto,
perché se voi chiedete ai genitori di fare un incontro di catechesi per accompagnare la catechesi dei figli, vi diranno che non hanno il tempo. Se i loro figli, nello stesso giorno in cui la parrocchia propone l'incontro di educazione cristiana, hanno gli allenamenti di calcio, vi diranno che si sa, quelli devono prevalere, quest'altro deve, cioè, si sa, cioè è naturale. Che significa questo è naturale? Che se poi provate a dirgli, ma allora te dove l'hai messo il cristianesimo? Cosa c'entra il cristianesimo? Si sa che sono cristiano, io credo, credo e come, io sono di chiesa. È ridicolo, però, ma è reale.
Posso dire una cosa, però? Questo è vero, verissimo, verissimo. Ed è, diciamo, da rimproverare come colpa a quei cristiani che sono stati o sono aiutati a fare un certo cammino alla luce del Vangelo. Però, cioè, queste cose, che le ha, non lo vorrei dire, però è così, insomma, chi le ha rese in pratica, le ha portate a questi livelli, è stata la Chiesa, perché i cristiani, insomma, vengono, insomma, a chi la Chiesa è testimone, è portatrice del messaggio del Vangelo, no? Non lo Stato, cioè in questo caso non è che lo Stato c'ha qualche colpa. Ma la Chiesa siamo noi, però voglio dire, là dove la Chiesa siamo noi, però là dove, ecco, qualcuno è stato aiutato a capire e a vivere in un certo modo, allora diventa responsabilità grave laddove non si. Però in quanti casi, cioè, la gente è stata aiutata veramente in questo senso qui? E chi prima di tutto doveva aiutare?
Rovesciamo anche la domanda. In quanti casi la gente è disposta a lasciarsi aiutare in questa direzione?
Ah no, questo no.
Beh, no, è vero che
è talmente affascinante il messaggio del Vangelo che se uno un tantino ha pazienza di spiegarla a qualcuno, chiunque ti segue. Su questo non sono affatto d'accordo.
Dunque,
no, questo è vero, no, questo
nella,
io sono
nella
d'accordo,
seconda perché... lettura di ieri c'era scritto che la fede non è da tutti. Parola di Dio c'è scritto. Dunque attenzione a dire che tutti seguirebbero purché si spiegasse bene. E io lo posso testimoniare in prima persona.
No, questo è vero,
scusa, ma bisogna che vado, mi spiace.
Non tutti potranno ricevere il carisma, sono d'accordo, ma potranno comprenderlo rispettando.
Perché si fanno?
No,
ma in certe parrocchie anche più di Urbino non si fa, eh? I miei figli, mia figlia qui presente, per la presa della comunione ha avuto.
Però adesso non vogliamo colpevolizzare, voglio dire, non andiamo a colpevolizzare. Ecco,
dunque, il discorso che ho fatto adesso, dicendo rovesciamo anche la domanda e diciamo quanti sono disposti, sarebbero disposti a lasciarsi aiutare, non è una battuta, Non è una battuta, perché, come si diceva adesso, signore, la conversione a Gesù o il cristianesimo preso in senso non convenzionale porta con sé dei capovolgimenti di vita, e i capovolgimenti di vita non sono per niente facili né graditi, e io ve lo posso testimoniare dall'esperienza pastorale. Quindi non si tratta di una battuta. Poi il discorso che io facevo non era di tipo giudizio, non è che si voleva rimproverare qualcuno, Io stavo facendo una diagnosi della situazione del cattolicesimo convenzionale, che è la caratteristica del nostro paese. Diagnosi vuol dire constatare dei sintomi che io, in quanto operatore, riconosco come sintomi di una malattia. Questo era il discorso, diagnosi e constatazione. Altro è il discorso di fare poi la distribuzione delle colpe, che credo sia proprio al limite, radicalmente, possa essere fatto solo da Dio.
cura?
Se ecco, invece dobbiamo parlare di cura, questo è un discorso altrettanto difficile, molto più difficile della diagnosi, perché si potrebbe dire per un certo verso che sono i dirigenti delle comunità cristiane che devono prendere una strategia più rigorosa, più esigente, più discriminante, eccetera. Però, di nuovo, per chi ci lavora dentro, ci si accorge che questo è un gatto che si morde la coda, cioè è un circolo vizioso. Perché? Perché non è possibile neanche pensare la Chiesa come prodotta dai dirigenti. La Chiesa è un lavoro, è una vita di famiglia, dove nella misura in cui si cresce si produrranno poi dei dirigenti e quindi delle decisioni e quindi degli orientamenti diversi. Nella misura in cui non si cresce è inutile fare le leggi e le decisioni contro la realtà, perché le stesse decisioni diventano ridicole. E questa è una logica della strategia, della pedagogia a tutti i livelli, quindi anche a quello religioso, è questione di buon senso, è questione di giudizio, di adoperare il giudizio.
Però anche lì, ad esempio, con i figli, no? Mi rifaccio un pochino al discorso appassionato di Antonietta, perché sono anch'io, no? I piccoli che fanno il cattivismo, eccetera, eccetera. E, ad esempio, la Fabiana, che è l'insegnante, hai notato che sabato mia figlia non c'era. Aveva ti vedete che l'elemento, adesso per giusto per entrare nell'elemento del discorso, aveva che l'elemento di nuoto. Allora, io credo, la mando in chiesa, ci piacere perché fondamentalmente credo io, quindi cerco di trasmettere finché posso, insomma, nel limite delle mie capacità il messaggio. Però a volte mi metto dall'altra parte, cioè a sto ragazzino che ha, diciamo, una conoscenza di quella che è la vita di Gesù, di Dio, eccetera, eccetera, del senso dell'infinito di Dio che è una percezione che ancora non ha colto. Tu gli metti di fronte delle regole, va bene? Non so fino a che punto poi siano producenti o controproducenti anche ai fini di una vita cattolica futura, perché adesso il ragazzino magari il mancato allenamento la vede come praticamente il pomeriggio della dottrina o il momento di, la vede come ostacolo a quello che fagliela far capire queste cose.
No,
cioè, momento, vogliamo
un momento, non scarichiamo sui ragazzi il compito degli adulti. Cioè, se si verifica,
dico, però
momento,
fare
se si verifica questa conflittualità, per esempio, su quel giorno, chi deve risolvere la conflittualità? Non è il ragazzo. Chi deve risolvere la conflittualità sono gli adulti, quali devono metterlo in condizione di non trovarsi di fronte a.
La settimana ci verrebbero i 15.
Oppure si fanno delle scelte. E sono sempre gli adulti che decidono che cosa i ragazzi scelgono. Cominciando da quando nascono, che non l'hanno deciso loro di nascere, fino a quel che segue dopo, sono gli adulti che decidono. Ed è inevitabile che sia così. E prefiggersi che sia diversamente significa non rispettare le leggi della pedagogia, ma invece infrangerle. Perché non è possibile scaricare sui ragazzi il compito educativo. Il compito educativo spetta agli adulti.
D'accordo, però dicevo che siccome il compito educativo degli adulti spesso e volentieri si trova in contrasto, e
ecco,
finché
ma,
si parla di
ecco, ma allora ascolta
materiale
bene.
È un
allora ascolta bene, vuoi scommettere che se esistesse
poi ad odiare l'altro discorso,
no,
perché lo trovi
bisogna toglierla con l'alternativa.
Sembra facile.
Io non dico che sia facile, io dico che se l'alternativa fosse tra due cose.
Ah, beh, ma
cioè, fra gli allenamenti.
Nel tempo, attenzione, questo è
lo so,
discorso
lo so,
di una
lo so.
Volta due, né che gli ammine se fosse di natura
durante. Non parlo del questione che non incide sull'educazione. Parlo delle questioni che rendono impossibile. Ci sono delle comunità cristiane nelle quali il tempo per l'educazione cristiana non c'è più. Perché? tutto il tempo della Santa Settimana è, già da scelte degli educatori che sono i genitori, già occupato diversamente. Questo è un segno chiarissimo, inequivocabile, della irrilevanza della fede. Ma questa irrilevanza della fede viene coperta, e non intenzionalmente, guardate bene, ma di fatto viene coperta da che cosa? Dalla convinzione fasulla di essere credenti, cioè da una falsa visuale della fede. Sì, perché se io dico di credere, ma ciò per cui dico di credere non do nulla, non faccio scelte, io non credo. Io credo di credere, ma non credo.
Non sono d'accordo, questo dipende dall'educazione che abbiamo. Senta, mi dica la verità, adesso lei, perché parlo forse diverso, ma uno di voi, se voi uscite dalla chiesa domenica o qualsiasi altro giorno, già è una cosa rara ci si vada fuori la domenica, e uscite fuori, vi sono rimasti dei dubbi, voleste parlare delle scritture, con la prima persona che incontrate, anziché chiedere il risultato della partita, io lo dico perché l'ho passato come esperienza personale con mio cugino che è qui presente, noi perché costituivamo una famiglia, noi due, e avevamo questi stessi interessi, queste stesse curiosità, crediamo di avere questo dono della fede, perché adesso mi viene il dubbio, non capisco. Però ditemi la verità, quante volte voi lo fate con il primo amico che incontrate e quello non vi guarda con due occhi così e vi prende per invasato? Non siamo educati, mentre siamo educati, secondo me non è una mala fede a parlare spesso del calcio e della politica, di quella e di quella, non siamo educati a vedere le scritture, i problemi della religiosità nostra personale, del rapporto con l'amico, con il fuori da quel momento che è la chiesa. Non so se è colpa nostra di fedeli che non ci interessiamo abbastanza, o la struttura proprio dell'insegnamento del clero,
ci vergogniamo di dire certe cose.
Però forse se ci facesse, io penso che è una questione pratica, a forza di fare il faro ci sembrerebbe normale. Io sento dire che i mormoni fanno così.
Che cosa così?
Cioè, hanno questo, il fatto dell'indottrinamento, dell'approfondimento dei testi sacri, per loro è una cosa naturale. È una cosa all'ordine del giorno parlare.
Ma quanto tempo ci dedicano?
Ecco, ma forse è.
Grazie, perché anch'io ci sto a dire che ci sono certi risultati, ma prima bisogna vedere le cause. E quando si dice che da noi certi risultati non ci sono, prima bisogna vedere le cause. Tra le cause c'è precisamente quell'ostacolo radicale che accennavo prima, che è forse la causa principale, e cioè che noi pensiamo di credere. Adesso non mi riferisco a lei, perché non la conosco per niente, mi riferisco alla mia prassi, alla mia conoscenza degli adulti che ho io, e che non è piccola, è piuttosto vasta, dove si è convinti di credere e non si sa che cos'è la fede. Anzi, è talmente vero che non si sa che cos'è, che la convinzione di credere convive nella stessa persona con scelte opposte alla fede, il che sarebbe assurdo in teoria, in pratica è reale. La stessa persona che mi dice che lei, per carità, i figli, la chiesa, con le intenzioni, con i fatti, sta procedendo esattamente in direzione contraria. Ditemi se questo non è un sintomo macroscopico di una situazione anomala, patologica, sulla quale non si possono certo costruire quegli effetti lì. Finché non si toglie questo ostacolo, non si potrà mai arrivare alla situazione di certe sette protestanti, che a parte l'essere sette e l'essere protestanti, certamente hanno come caratteristica, per esempio, di dedicare nella loro settimana non un'ora alla settimana, ma molto di più alla ricerca di Dio. Datemi i cattolici che lo facciano. Avanti, io sono 20 anni che lo predico. E sia ben chiaro, uno degli ostacoli sarò io prima di tutto. Si vede che non lo so predicare, lo metto in prima linea, non lo so, ci avrò dei filtri anch'io, no? però i risultati sono questi anche, non sarò solo io per Bacco, ci sarò anch'io nel mistero del peccato, ma o nella situazione di fatto, ma c'è una situazione di fatto macroscopica, eclatante, che salta negli occhi, ed è questa contraddizione storica del cosiddetto cattolicesimo convenzionale. Convenzionale, cioè per convenzione, perché si sa che è così, è scontato, ma si sa un bel niente che la fede si conquista, non si ha. Si cerca, chi cerca trova, chi non cerca non trova niente, anzi, si può trovare con nelle mani il contenitore vuoto, o riempito del contrario di quel che ci dovrebbe stare. E di fatto mi pare che vada avanti questo. Dico come diagnosi, dopo dove sta il bandolo della matassa, cioè come curare sta faccenda, questa è una cosa che dovremmo veramente aiutarci, la via d'uscita da questa situazione dovremmo veramente aiutarci a trovare, perché io non c'ho la bacchetta magica, anche come prete non ce l'ho, io provo a fare delle proposte, ma non è detto che siano le migliori. In ogni caso possono essere anche le migliori, ma fino a quando non vengono accolte o capite come buone, è inutile che le faccia. È tempo perso. Cioè, il nocciolo della questione, adesso, visto che lui chiedeva la prognosi, è tanto un'opinione ce l'ho anch'io, no, per il fatto di lavorarci, questo è... Io penso che una via d'uscita ci sarebbe e c'è nella misura in cui ci si mette insieme a cercare il Signore e poi si cammina insieme per le scelte conseguenti da fare, per esempio ci si suggeriscono le cose, ma si comunica. Tra il destinatario della omelia della domenica, che pure è un pezzo di Vangelo, no? E il Vangelo, evidentemente non c'è comunicazione, perché se ci fosse, dovrebbero succedere delle cose che non si vedono. Che vuol dire? Vuol dire che l'educazione cristiana degli adulti ha bisogno di iniziative autonome, fatte per pura scelta, per amore. Per questa via probabilmente si esce, non so in quanto tempo, ma certamente si va verso un'altra fondazione della fede, cioè sulla ricerca, sulla correzione della rotta, sulle scelte radicali, sul sostegno reciproco per farle, sulla comunione tra le persone nel nome del Signore, sull'educazione reale a un cammino di fede cristiana, motivato, convinto, non convenzionale.